tema di oggi è il giudizio di fronte alla Corte e in particolare contenuto e ruolo dell'ordinanza a quo, modalità con cui la Corte procede e ruolo delle parti. Poi la prossima settimana invece vedremo la tipologia delle sentenze e gli effetti delle sentenze. Il primo dato da cui partire è questo. Il giudizio incidentale è introdotto necessariamente e esclusivamente da un'ordinanza del giudice emanata in corso di un giudizio. L'effetto di questa ordinanza è la sospensione del giudizio principale. L'ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, il che è un fatto alquanto strano, perché sulla Gazzetta Ufficiale vengono pubblicati gli atti normativi e, dice la legge, vengono pubblicate le sentenze con cui la Corte dichiara l'illegittimità delle leggi. In realtà vengono pubblicate tutte le sentenze della Corte, ma vengono pubblicati anche gli atti di rimessione alla Corte, per cui sia le ordinanze che i ricorsi dello Stato delle Regioni e quelli di conflitto d'attribuzione. Questa è una cosa un po' particolare. Esiste un apposito supplemento settimanale della Gazzetta Ufficiale che riguarda la Corte e tutte le ordinanze dei giudici vengono pubblicate. Perché? Perché l'ordinanza ha effetto soltanto nel giudizio principale, questo è ovvio, cioè diciamo che ha effetti di sospendere quel giudizio. Però ha degli effetti di sistema, nel senso che altri giudici che stanno procedendo lo devono venire a sapere. Vengono a sapere che la norma che loro stanno per applicare o stanno applicando è stata impugnata davanti alla Corte. Questo comporta degli obblighi? Certamente no. Certamente no, ogni giudice è padrone della sua interpretazione. Qualcuno può mettersi a ridere e dire: ma guarda te che ordinanza sciocca, io sicuramente non sollevo una questione analoga. Qualcuno può invece dire: oh oh, questo è esattamente quello che penso io, faccio un copia e incolla e mando anch'io un'ordinanza. L'ordinanza copia e incolla è un classico, cioè ordinanza e fotocopia. Pensate per esempio a leggi nuove, no? Questa legge folle, completamente sbagliata, che introduce il reato di immigrazione clandestina, che verrà dichiarato illegittimo dalla Corte, ha avuto un'applicazione immediata. Diciamo che alcuni giudici si sono rifiutati di applicarla, hanno trovato mille modi per non applicarla, agli altri li hanno impugnate. Allora, l'impugnazione di una legge del genere si basa su alcuni motivi macroscopici, e questi motivi macroscopici sono rilevati da chiunque conosca l'ABC del diritto. E di conseguenza è abbastanza evidente che si usi il ciclostile per fare le ordinanze. Lo stesso giudice che si trova impegnato ormai, giusto per far allungare gli altri processi, a questioni di procedimento penale contro immigrati clandestini, ovviamente non è che può sospendere un giudizio e va avanti con gli altri, sospende in serie tutti i giudizi. E li sospende in serie emanando una serie di ordinanze fotocopie, in cui cambia il nome della parte dell'avvocato e le manda alla Corte, per cui alla Corte si trova piccoli cumuli di questa ordinanza. Non c'è un obbligo degli altri giudici, ma certo che magari le parti che leggono sulla Gazzetta Ufficiale che la legge è stata impugnata fanno istanza per impugnarla. Nella prassi succede una cosa un po' particolare. Nella prassi succede che il giudice dice: vabbè, tanto la Corte è già interessata del caso, io sospendo il giudizio senza impugnare la legge. Che è una prassi abbastanza sbagliata, perché questo impedisce poi alle parti di quel processo di costituirsi in giudizio di fronte alla Corte, ma di questo ne parliamo dopo. Questa è una prassi da rilevare perché è diffusissime. Addirittura di fronte a casi complessi il giudice dice: avvocato, se lei è in grado di portarmi motivi ulteriori, io faccio un'ordinanza. Se non è in grado, non c'è bisogno. Il che, poi vedremo, non è una cosa da digerire senza almeno un certo bruciore di stomaco. Le ordinanze sono l'unico strumento con cui il giudizio principale comunica con il giudizio incidentale. Non solo, ma sono l'unico strumento con cui il giudice remittente comunica con la Corte. Il giudice remittente non è presente nel giudizio di fronte alla Corte. Lui solleva il conflitto, emana l'ordinanza, una volta che lui ha scritto l'ordinanza, quello resta il quadro entro cui la Corte si pronuncia. E lui non ha modi di integrare. Non può mandare ulteriori memorie alla Corte. Questo, come vedremo, lo possono fare le parti, ma il giudice no. E di conseguenza l'ordinanza diventa un atto di fondamentale importanza per capire il giudizio. Anche perché, come vi dicevo ieri, l'ordinanza pone una questione di legittimità costituzionale. E questa questione di legittimità costituzionale è un prodotto della testa del giudice. E quindi il giudice non solo ha l'onere di motivarlo, ma nel termine in cui motiva rende seria la questione. Diventa delicatissima la motivazione dell'ordinanza, della questione. Diciamo che l'ordinanza si compone di alcune parti. La questione di legittimità costituzionale, una motivazione che va motivata, una motivazione sulla rilevanza e una motivazione sulla non manifesta infondatezza. Notate che la rilevanza e la non manifesta infondatezza sono riferite alla questione. È la questione che deve essere rilevante ed è la questione che deve essere non manifestamente infondata. Perché vi sottolineo questa questione, questo punto della questione? Per una semplice ragione. Perché la questione deve legare la disposizione impugnata, cioè l'oggetto, che è un'disposizione, al caso. Deve essere un collegamento tra queste due cose. Lui sta trattando un caso e deve spiegare alla Corte perché rispetto a quel caso quella disposizione è di dubbia legittimità e perché rispetto a quel caso quella questione è rilevante. E questo è un punto fondamentale. Io giudice sto trattando una questione che riguarda un reato di immigrazione clandestina. Sollevo una questione, ma posso sollevare la questione per la norma che riguarda, che so io, il trattenimento? No, perché non è rilevante. Non è rilevante in quel giudizio, è la stessa legge magari, ma non è quella la disposizione che si applica al caso. Il problema diventa molto difficile di fronte a dei parametri che sono particolarmente aperti come il principio di eguaglianza, come vedremo. Io giudice impugno una legge perché la trovo in violazione del principio di eguaglianza. Che cosa sto facendo? Sto dando gli elementi della questione e gli elementi della questione sono l'oggetto, la norma oggetto e la disposizione, il parametro, la disposizione costituzionale. Io rispetto a questi due contenuti devo indicare sia la disposizione che la norma. La disposizione è una cosa, un oggetto, una proposizione, ma io non basta che indichi la disposizione di cui propongo la dichiarazione di legittimità, devo indicare anche la norma che ne ricavo, perché è la norma che si applica al caso. Una disposizione può essere impugnata per la stessa parametro costituzionale per dei profili molto diversi. E questo è anche un'arte del giudice. Una disposizione può violare il principio di eguaglianza per numerosi versi diversi, differenti. Oggi mi si combinano sempre le parole. Posso impugnare la legge perché discrimina il cittadino italiano dal cittadino straniero, principio di eguaglianza. Posso discriminare perché discrimina il cittadino straniero o immigrato clandestino da quello che ha un permesso di soggiorno scaduto. È lecito l'equiparazione delle due situazioni? È un problema di diritto costituzionale, è un problema di diritto di applicazione del principio di eguaglianza. Posso discriminare il cittadino con permesso scaduto a seconda che abbia parenti o no in Italia. Vedete, sono tutte situazioni che sono diverse e ce n'è solo una, quella che viene fotografata nel mio caso. Io nel mio caso mi trovo di fronte a Tizio che viene penalmente perseguito per essere un cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto e che ha moglie legittimamente dimorante in Italia. Quello è il mio caso e nell'ambito di questo caso io posso fotografare la questione. Non posso sollevare questioni in cui la norma si applica per casi affini ma non per quel caso. Capite? Io non posso incominciare a dire ma qua c'è una discriminazione tra un cittadino italiano e uno straniero. Non è quello il problema che io sto affrontando. Lo scelgo io qual è il problema, io giudice remittente, ma nella misura in cui quel problema che io sto sollevando è rilevante nel mio giudizio, nel senso che influenza il proseguimento del giudizio, io posso sollevare la questione, ma sollevando la questione devo spiegare anche il caso e qual è la norma, oltre che la disposizione, che si applica a quel caso e perché quale profilo quella norma è incompatibile con la norma costituzionale richiamata. Tutto questo è la spiegazione della questione della legittimità costituzionale, il petitum detto anche. È questo petitum che deve essere rilevante nel giudizio. Esattamente la norma di che io sto denunciando deve essere la norma che devo applicare nel giudizio. Si discute molto che cosa sia la rilevanza, la Corte ha dato risposte abbastanza diverse, la Corte ha il rubinetto in mano, ogni tanto lo stringe, quando non vuole decidere stringe molto la rilevanza, quando invece è disponibile a decidere il caso lo allarga, adesso vi parlerò di questo problema. Però la rilevanza è tendenzialmente influenza sul processo principale. Io, giudice che rimetto la questione, devo dimostrare che la questione è influente, nel senso che io devo dimostrare che se non decidi tu Corte quella questione, io non posso proseguire il giudizio. E per questo lo sospendo. Non posso proseguirlo perché sto applicando quella norma che ho sospettato. La non manifesta infondatezza è esattamente il dubbio. Non un dubbio teorico, non un dubbio possibile, non un dubbio che mi viene dicendo ma si potrebbe anche interpretare così. La Corte non accetta più nulla dal giudice finché il giudice non ha dichiarato che quella è la sua interpretazione, che quella interpretazione l'ha raggiunta ispezionando tutte le vie possibili, che non ha trovato soluzioni interpretative conformi alla Costituzione, ma ha trovato soltanto una soluzione interpretativa che va contro la Costituzione. Su questo la Corte ha blindato il giudizio, cioè tutta la ragione di blindarlo. Tu sei l'interprete della legge, hai il monopolio dell'interpretazione della legge, tu sei soggetto soltanto alla legge, dice il giudice. Quindi tu devi svolgere il tuo dovere interpretando la legge. Interpretando la legge devi usare tutti i normali canoni dell'interpretazione. Devi seguire la lettera, guardare l'intenzione che ha avuto il legislatore, guardare il sistema, come questa norma si pone nel sistema. Quando la norma si pone nel sistema, si trova di fronte anche norme di rango superiore, la Costituzione, oppure le norme comunitarie. Quindi tu, il tuo giudice, devi prima cercare di capire se puoi dare un'interpretazione alla disposizione che sia conforme alla Costituzione e alle norme comunitarie. C'hai dei dubbi sulle norme comunitarie? Devi esperire il rinvio pregiudiziale, se no è inammissibile. Non devi chiedere a me, Corte, di farlo, lo devi fare tu perché è tuo dovere. Una volta che tu hai chiarito tutti i tuoi dubbi interpretativi e hai scoperto che non puoi trovare soluzioni decenti sul piano dell'interpretazione e che siano compatibili con la Costituzione, solo a quel punto puoi sollevare la questione. Ma vedete che a quel punto il giudice ha già aperto un microscopio e sta guardando esattamente al suo caso e la norma che si applica al suo caso, escludendo tutte le altre possibili interpretazioni. A questo punto la motiva lungo questa traccia, motiva il suo percorso, motiva spiegando perché quella è l'interpretazione che lui deve assumere, e da questo punto di vista può anche dire questa è l'interpretazione confermata da Cassazione, Corte d'Appello, Tribunale, eccetera, deve spiegare perché quella norma si applica e deve spiegare, rilevanza, perché quella norma è di dubbia compatibilità costituzionale. Questo è il definire il petitum, l'oggetto del giudizio della Corte. A questo punto il giudice manda alla cancelleria della Corte la sua ordinanza e ha finito il suo compito. Si mette in stand-by, sospende il giudizio e attende la pronuncia della Corte. Non può riprendere il giudizio finché la Corte non si è pronunciata. Che significa, vi dicevo, attorno all'anno più o meno. A sua volta la Corte è da questa ordinanza che prende le mosse. La Corte è anche legata a un principio, che è il principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato. La sentenza della Corte deve stare nell'ambito del petitum. Questo è il principio di corrispondenza. E uno potrebbe dire, e se la Corte lede questo principio e estende il suo giudizio, che cosa le succede? La risposta è filosofica. La risposta filosofica è non le succede niente, perché la Corte, le sentenze della Corte non sono appellabili. Non c'è autorità che possa dire questa decisione della Corte è annullata. Non ce n'è. Che significa che la Corte si trova al vertice di un certo percorso. Per cui questo principio di corrispondenza è un principio giuridico sì, ma non sanzionato. Non c'è un giudice, è una sanzione. Diciamo, non è sanzionato in termini giuridici. La sanzione è tutta politica ed è delicatissima ed è temutissima della Corte. Dovete tenere presente che la Costituzione l'abbiamo da 60 e passanni, la Corte Costituzionale l'abbiamo da 53 anni, ancora oggi c'è chi, raro in dottrina ma c'è, frequentissimo in politica, si domanda ma quale legittimazione ha la Corte? Anzi, ogni volta che la Corte fa una sentenza che lede gli interessi dei loro signori, loro signori incominciano a starnazzare dicendo ma come si permette? È mica un organo democratico, perché noi siamo un paese democratico per cui tutto deve essere democratico, anche la matematica deve essere democratica. Si decide a maggioranza cosa fa uno più uno. Perché no? Siamo un paese democratico. Capite come la confusione infetta il cervello, no? Noi siamo un paese democratico e mi batterei fino all'ultima goccia di sangue per la democrazia, però la matematica, ahimè, è matematica. E non è democratica, è matematica. E, fino a un certo punto. E così anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Non è matematica, ma non è, deve essere democratica, come vi spiegavo. Non c'entra niente con la democrazia. La Corte Costituzionale è un giudice, e i giudici non sono democratici, sono giudici. Non è che devono fare quello che il popolo italiano ritiene che vada fatto, perché il popolo italiano, quando ritiene che qualcosa vada fatto, lo dice il politico, non è il giudice. Il giudice è soggetto alla legge, che la fa il politico, ma è legge. È una volontà politica oggettivizzata in una legge. È a quello che è legato il giudice. E ancora più che a quello è legato alla Costituzione, che l'hanno fatto anche i politici, ma sta un piano di sopra. È semplice la vita dei giudici. Non devono rispondere al popolo italiano, anche se celebrano il processo e emanano le sentenze in nome del popolo italiano, ma non come rappresentanti della maggioranza del popolo italiano, ma come applicatori della legge che il sistema rappresentativo ha introdotto nell'ordinamento giuridico. La estraniazione della legge, della politica, è il segreto dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto è fatto a wafer, per cui c'è leggi fatte da uomini che si applicano alle leggi fatte da uomini, che si applicano alla Costituzione fatta da uomini e così via. Stratificazione. È la politica che crea il diritto, ma il diritto che rivincola la politica. E questa è una situazione estremamente delicata. Lo Stato di diritto è una costruzione sostanzialmente fragile. Basta un cannone per abbatterlo. Ci vuole mica niente. La Corte Costituzionale non c'ha cannoni. Guardate che questa è una finezza che vi racconto, che certe volte non si percepisce. La Corte Costituzionale, al contrario del Tribunale Penale, per esempio, o della Procura della Repubblica, non dispone della polizia giudiziaria, non ha corpi di polizia. Fuori della Corte Costituzionale c'è a turno un carabiniere, una guardia di finanza, come fuori dei palazzi del Quirinale e così via, che ne mantiene l'ordine e la sicurezza, ma non dispone la Corte Costituzionale di forze armate, non dispone di bilanci pubblici, non può distribuire soldi direttamente ai cittadini, né incassare tributi, non può cacciare la gente in prigione. L'unica cosa che la Corte Costituzionale può fare è dire legittimo o illegittimo. È una parola. Ha un tremendo potere di definire le cose. È poco? Leggetevi l'Antico Testamento. L'Antico Testamento incomincia con Dio che dà il nome alle cose. Comincia esattamente così. Potere di nominare le cose è un potere divino. E la Corte si trova in una situazione teologicamente di vertice del triangolo, nel senso che ha l'ultima parola sulla legittimità costituzionale degli eventi, ma ciò ha soltanto un potere di parola. Questo potere di parola gli deriva dal fatto di essere il vertice, ma come chiunque sa, andando in montagna, che cosa significa stare in cima a una parete, il vertice è una posizione scomoda, nel senso che si può solo scivolare giù. E scivolare giù è il rischio della Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale resta in equilibrio nella misura in cui dimostri nelle sue sentenze di restare nell'ambito del petitum. E quindi fare opera di giudice che giudica di una questione postali, perché questo le dice il sistema, e non di giudice che dichiara la sua opinione su questioni che nessuno gli ha sollevato. Capite? È un potere delicatissimo, nel senso che quando si legge la sentenza della Corte bisogna sempre tenere presente che sono sentenze pronunciate da uno che sta su una gamba sola, su un vertice di una montagna da cui può cascare in qualsiasi secondo. Allora vi immaginate che cosa può essere stato come trauma per la Corte Costituzionale decidere Lodo Alfano, cioè una sentenza su una questione spinosissima con tutti gli occhi del mondo sopra e così via. Sono situazioni in cui la Corte farebbe di tutto per non trovarsi. Uno dei modi per non trovarsi è stringere i rubinetti dei filtri. Dire la questione è inammissibile perché qui in effetti il giudice non ha precisato. E noi viviamo in un ben strano sistema, se pensate che noi abbiamo una corte costituzionale composta da 15 persone senza sezioni, il che non l'ha prescritto Dio nella Costituzione, è una soluzione legislativa. E io mi sono sempre chiesto perché si insiste in questa soluzione legislativa quando tutte le corti si sono organizzate con sezioni periferiche, compreso la Corte di Giustizia. Pensate che cosa significa per la Corte affrontare un 60%, la Corte fa circa 500 sentenze all'anno, di queste circa 260, 270, 300, 200, dipende dagli anni, sono su questioni Stato-Regione, che sono anche questioni molto piccole, molto tecniche certe volte. Qui presente il magistrato di Cassazione non sa neanche cosa sia le regioni, e si vede. Potrei raccontarvi aneddoti su questo, miei personali, su come i presidenti di Cassazione conoscono le leggi regionali. Cosa devastante. E di conseguenza hanno anche una difficoltà a rispondere. Perché non ho mai creato una sezione della Corte che si occupa delle questioni regionali? Non lo so, è una scelta politica. Ma la politica non si occupa di queste cose, è occupata di tutti altri problemi. E questo crea scarse funzionalità. Tutti i giudici di questo livello, tutti i giudici che stanno al vertice della piramide, hanno dei sistemi di filtro. Se voi cercate di andare alla Corte Suprema, non ci arriverete mai, perché la Corte Suprema ha un sistema che si chiama certiorari, ma viene pronunciato in maniera molto folcloristica dagli americani, per cui è la Corte che decide quali casi affrontare e quali no. Normale film, la cultura è quella ormai, è visiva, televisiva. Il film, quando lui è nel braccio della morte, i suoi avvocati gli dicono abbiamo fatto ricorso alla Corte Suprema, speriamo, 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 il più delle volte la risposta della Corte Suprema è non me ne frega niente. Non prendo neanche in considerazione il caso. Perché? Perché i casi che prendo in considerazione me li scelgo io, sono quelli che ritengo che siano importanti. Tanto nessuno mi può punire, sono il vertice. La Corte italiana non c'ha un sistema del genere. Vi dicevo, il Tribunale Federale Tedesco è accessibile tramite il Verfassungsbeschwerde, cioè un ricorso diretto di costituzionalità. Il 99% dei ricorsi di costituzionalità sono respinti in limine. Cioè c'è un filtro per cui vengono presi e buttati nel cestino. E sono rari i ricorsi diretti che arrivano al giudizio della Corte. Anche perché se no la Corte di Karlsruhe non lavorerebbe più, sarebbe sommersa da ricorsi dei privati. La nostra Corte non ha filtri ufficiali, però ha questi due rubinetti che sono legati all'ammissibilità e alla rilevanza della questione. Per cui giocando sul fatto che tu non sei giudice, raramente, giocando sul fatto che questo non è un atto con forza di legge, ormai molto raramente, ma invece ragionando sul fatto che la motivazione della rilevanza non è sufficiente, la Corte comincia a chiudere un rubinetto e a liberarsi di casi. Ricordo un caso di molti anni fa in cui si trattava la questione dell'applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori, una causa anche molto delicata, e la Corte dichiarò inammissibile per rilevanza, restituì gli atti al giudice dicendo non hai motivato la rilevanza e quindi la questione è inammissibile. Perché? Perché il giudice non aveva dichiarato che le imprese a cui si riferivano le vertenze erano sopra i 20 dipendenti e quindi si applicava lo Statuto dei lavoratori. Queste imprese erano Fiat, Pirelli, Alfa Romeo, tutte le grandi imprese. Ma il giudice non aveva dichiarato, la Corte dice tu non me l'hai dichiarato e quindi io non lo so. E quindi c'è un difetto di motivazione sulla rilevanza. Ciao, ci rivediamo. È un modo per chiudere il rubinetto e evitare di affrontare molte questioni. Vedremo che poi questa è una tecnica anche abbastanza raffinata su alcune questioni, ma le vediamo dopo parlando delle sentenze. Allora, il principio di corrispondenza è una regola, diciamo, deontologica della Corte ed è la regola che presiede alla legittimazione della Corte. La Corte come giudice si legittima nella misura in cui svolge la funzione che gli è assegnata. la funzione che gli è assegnata è rispondere alle questioni di legittimità costituzionale. La sua sentenza deve stare dentro il perimetro della questione. Qui. Poi possiamo anche vedere che cosa vuol dire stare dentro il perimetro, perché anche questo è un problema. Come capirete, ho dimenticato l'orologio. Una volta pubblicata l'ordinanza e sospeso il giudizio, inizia il giudizio di fronte alla Corte. E su questo dobbiamo capire alcune cose. C'è un procedimento che la Corte svolge. Il procedimento è una prima fase in Camera di Consiglio. E la Camera di Consiglio è la Corte che si riunisce a porte chiuse. A porte chiuse e c'è un giudice a cui il Presidente della Corte, il Presidente della Corte che poi è eletto dai giudici della Corte, assegna il caso e questo diventa il giudice relatore. Il giudice relatore illustra il caso ai colleghi. Fase molto delicata perché in questa fase il giudice relatore può spiegare ai colleghi della Corte che la questione va dichiarata inammissibile. La questione non può andare avanti. Quello non è un giudice, questo non è un atto con forza di legge, l'ordinanza è un'ordinanza con motivazione perplessa, l'interpretazione che viene data del giudice è palesemente un aberratio ictus. Bello, il latino è bellissimo. L'aberratio ictus è sbagliato il colpo, una norma che è un'espressione che viene dal diritto penale quando Tizio vuole uccidere Caio, ma siccome è buio e non si vede un accidente, ammazza Sempronio. È sempre un omicidio, ma è premeditato. È un aberratio ictus, è tutto problematico. Allora, l'aberratio ictus applicato al processo costituzionale è semplicemente il giudice che solleva una disposizione sbagliata. Ha sbagliato di mirare, magari un errore materiale e così via. Insomma, ci sono vari motivi per cui in questa fase la Camera di Consiglio decide di sospendere il procedimento o di chiuderlo e emana un'ordinanza. Di questo vi parlerò, della tipologia delle ordinanze, vi parlerò la prossima settimana. Se invece si decide di andare avanti, si va all'udienza pubblica. Nell'udienza pubblica c'è una discussione pubblica con gli avvocati che rappresentano le parti e dell'udienza pubblica e del ruolo delle parti vi parlo l'ora successiva. L'udienza pubblica è diretta dal Presidente e introdotta da una relazione del giudice relatore. Gli avvocati stanno con gli occhi puntati per riuscire a capire come si comportano per vedere che tipo di orientamento può avere la Corte, ma non sempre ci prendono. Dopodiché c'è una Camera di Consiglio, Camera di Consiglio, CDC, in cui il giudice relatore introduce la sua proposta di decisione e dopo parlano i giudici nell'ordine dal più giovane di nomine, perché la gioventù non è che alberghi la Corte Costituzionale, e il più giovane attualmente è Paolo Grossi che ha 78 anni, però c'ha una testa ragazzi, Paolo Grossi è famoso storico del diritto. E il giovane Paolo Grossi parla per primo e poi per anzianità si prosegue, alla fine casomai parla il Presidente, e si decide il dispositivo della sentenza. E qui che avviene, quando ci sono casi importanti, il fatto. Io ero a Istanbul quel giorno, ma dell'ora del fano l'ho saputo 5 minuti dopo che è uscito il comunicato della Camera di Consiglio, da 20 fonti diverse. Anche perché stavo con degli amici, di cui uno è un direttore di un noto giornale, per cui era piuttosto collegato. E la Camera di Consiglio vota. Sono 15, per cui la decisione deve essere presa a maggioranza, e questo dipende un po' dagli astenuti, eccetera, ma insomma, di solito la maggioranza significa che sono 9 a 6 o 8 a 7, questo è il minimo, o 11 a 4 e così via. E questo viene il dispositivo della sentenza. E la prassi recente di dare un comunicato stampa è una prassi recente dovuta anche alla volontà di evitare fughe di notizie. Ora, la Corte Costituzionale sono solo in 15, però dovete pensare che ogni giudice ha degli aiuti, ha degli ausili, che sono dei giuristi, tendenzialmente a loro volta o giudici, oppure professori, insomma, giovani professori universitari, perché gli ordinari non ci devono stare dentro, questa è una regola non scritta della Corte, perché sennò sarebbero loro a decidere al posto del giudice, troppa autorità dell'ausiliare non va bene, e quindi incominciamo già ad avere 45 persone intorno. Poi ci sono gli impiegati, c'è il segretario generale, potentissimo, bravissimo, poi ci sono gli uffici, eccetera, per cui qualche centinaio di persone dentro nella Corte c'è. E allora la fuga di notizie è probabile. Alcuni dei giudici anche sono piuttosto chiacchierini, per cui siccome professori universitari ci conosciamo tutti quanti, telefonare all'amico di sentire come è andata, l'amico te lo dice. Allora la notizia si diffonde immediatamente. Per evitare questo, la Corte fa un comunicato stampa. Infatti, quel giorno è uscito un comunicato stampa in cui si è detto che Lodo Alfano è stato dichiarato illegittimo per violazione dell'articolo 338. Polemica. Dopodiché il giudice relatore scrive la motivazione. La motivazione della sentenza è una motivazione che fa parte della legittimazione. Lodo Alfano c'ha 54 pagine di motivazione. Ed è il modo con cui la Corte spiega all'opinione pubblica e all'opinione politica e all'opinione critica dei giuristi, che sono i più feroci analizzatori di queste cose, quali sono le ragioni della loro pronuncia. Il giudice relatore scrive la motivazione e la ripropone in Camera di Consiglio. E questa viene a sua volta votata, discussa, eccetera. In Italia non c'è la regola del dissenting, dell'opinione dissenziente. Il giudice napolitano, quello che vi dicevo che probabilmente non c'è i titoli, per essere là, e se è stato preso dentro in una leggera polemica, visto che andava a cena con il Presidente del Consiglio la vigilia del giudizio su Lodo Alfano, insieme a un suo collega nominato anche dal centrodestra, grande polemica perché qualcuno gli ha detto che forse erano in posizione di incompatibilità, ha detto bisogna introdurre l'opinione dissenziente. Io mi sono meravigliato che lui conoscesse cosa fosse l'opinione dissenziente, non me l'aspettavo, è stata una piacevole sorpresa, ma l'opinione dissenziente c'è in quasi tutti i giudici di questo livello. Perché è un modo per rendere evidenti la diversità di opinioni. Pensate che prima che instaurasse la Corte Suprema, in Inghilterra la Corte Suprema erano i Low Lords, per cui alcuni membri della Camera dei Lord che avevano funzioni di giudice di ultima istanza, in base a questo imbastardimento del potere dello Stato che è tipico di un sistema feudale. I parlamenti di Parigi erano dei giudici, non erano un corpo rappresentativo, per dirne una. E i Low Lords non si riunivano in collegio, non facevano una sentenza collegiale. Ognuno faceva la sua motivazione. E poi si vedevano quelle erano le conclusioni erano d'accordo, quella era l'opinione prevalente e quella era la sentenza. Da noi invece il principio dell'opinione dissenziente non c'è. E non c'è anche perché non ce lo meritiamo, questa è la mia opinione. E non ce lo meritiamo perché bisogna essere un paese evoluto e civile. Paesi selvaggi come il nostro non si possono permettere delle raffinatezze. Prima si pagano le tasse e poi si ha l'opinione dissenziente. Prima si insegna alla gente a rispettare il ruolo istituzionale degli altri e poi si ha l'opinione dissenziente. Noi abbiamo avuto un presidente del Consiglio, Craxi, sempre lodato, 40 miliardi messi in conto in banca, sentenze della Cassazione. Non voglio fare il travaglio dell'occasione, ma siccome Craxi pare che sia il martire di questo paese, è uno che si è rubato 40 miliardi, giusto per dirne una. No? E Craxi, tra le varie cose dirompenti che fece, minacciò un giudice in particolare della Corte Costituzionale che se avesse approvato quella decisione avrebbe fatto i conti con lui. Capite? Allora, è un paese in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri minaccia i giudici della Corte, visto che i giudici della Corte da noi non sono vitalizi, ma dopo 9 anni scadono. Paolo Grossi, quando uscirà, avrà soltanto 87 anni e di conseguenza ha la vita di fronte a sé. Ma se purtroppo nomino qualcuno più giovane, tipo, non so, Livio Paradin, è stato nominato molto giovane, insomma, non stiamo a scherzare, o Antonio Baldassarre, molto giovane, questi escono che sono giovani. Allora, Livio Baradin era ancora giovane, ma purtroppo era molto malato, poco dopo è morto. Antonio Baldassarre era molto giovane, non era malato, e si è messo a cercare di fare qualcosa nella vita. E voi capite che questo è pericolosissimo per l'indipendenza della Corte, perché significa che già mesi prima il membro della Corte Costituzionale in scadenza incomincia a pensare che cosa farà da grande. Non è bello questo, non è affatto bello, non c'è nessun poi regola di incompatibilità. Pochi sono quelli che tornano all'università, per esempio, a fare l'ultimo anno, gli ultimi 2 anni, con la loro università disperata perché costa un casino di soldi. In più cercano, avendo degli anni di carriera davanti, di riprendere attività professionali. E quindi c'è anche il rischio, solo il rischio, l'ipotesi negativa, ma purtroppo non siamo angeli, che magari qualcuno venda l'anima al diavolo. Finché la nostra cultura istituzionale non impedisce come regola morale a un politico di starnazzare sulla sentenza della Corte Costituzionale, voi capite che sapere chi ha votato pro e contro diventa un modo per ricattare la gente. E infatti dopo Lodolfano si sono fatte le conte, qualcuno ha detto 11 giudici comunisti, è una sorpresa perché tutti dicevano sono una maggioranza piccola, piccola, risicata, ma se sono 11 giudici comunisti vuol dire che è finita 11-4 e non 8-7 come si diceva o 9-6. È interessante. Però capite che questo è un sistema con cui si impedisce a un sistema istituzionale di essere veramente maturo. È lo stesso quando i giudici vanno in televisione a parlare delle loro indagini, è la stessa cosa, è assolutamente vero. Perché anche quello viene meno del loro ruolo. Il giudice può esprimere le sue opinioni, ma certo non deve esprimere opinioni sulle cose su cui sta facendo attività di indagine o attività processuale. Per cui c'è una cultura istituzionale che consente di arrivare a una forma matura e quindi anche l'opinione dissenziente. In Italia questo non c'è, per cui la Corte giudica, come tutti i giudici, giudica come i soviet, della Federazione Socialista Russa, e cioè si scannano, si mandano maledizioni, si odiano per il resto della vita, dopodiché si vota e quella è la decisione. Quella è la decisione collegiale e quella è la sentenza. Non si sa neanche come sia andato il voto, o meglio, si sa perché l'amico te lo dice, però ufficialmente non è comunicato. E questo è poi la motivazione che viene approvata appunto in consiglio in Camera di Consiglio e poi viene pubblicata. La sentenza viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, corredata di motivazione. Pause e poi si riprende.